Giulia ha 24 anni e dal mese di giugno 2025 è impiegata in qualità di operatrice di servizio civile nel progetto LGNet 3 e le do il buon pomeriggio. Ciao Giulia.
Ciao Riccardo e ciao a tutti. E io sono Giulia, svolgo il servizio civile con LGNet, quindi da giugno 2025.
Ed è la prima volta in radio, guardiamoci
ed
in faccia.
Ed è la prima volta in radio.
È la prima volta in radio. No, non è che si senta, però voglio dirlo a chi ci ascolta. Cioè, non è che qua siamo tutti bravi a far radio, c'è ancora chi deve vivere una prima volta. La tua prima volta
la
è qua
volta.
Con me. Ti ho battezzato io radiofonicamente, ti è toccato questo,
mi
onestamente.
Toccato questo.
Ti toccheranno però anche le domande delle nostre ragazze. Abbiamo oggi Priscilla, Beatrice, Ginevra, Sofia e Dulcis in fondo il buon Giulio, con cui ho già dibattuto di politica interna ed estera poco fa in redazione. Chi abbiamo qua in diretta con noi invece?
Ginevra
e Beatrice.
Avete letto il foglio per dire il nome, perché
esatto,
non vi ricordavate effettivamente. Allora, ricordo intanto che Giulia è attualmente iscritta al terzo anno della Facoltà di Servizio Sociale e Sociologia dell'Università Roma 3. Anch'io ho fatto Roma 3, però non mi sono laureato, questo è un altro discorso. E proprio per via del suo percorso di studio ha deciso di candidarsi per il servizio civile con Arci Solidarietà, cooperativa che dalla sua nascita lavora per il supporto alle fasce più vulnerabili della popolazione. Giulia, a te toccano le domande delle nostre ragazze, quindi prego.
Quando hai iniziato a lavorare nel progetto LGNet 3, quali idee o immagini sul tema della migrazione ti sei resa conto di dover rimettere in discussione per prima anche come studentessa di servizio sociale e sociologia?
Allora, sicuramente, soprattutto per via del mio percorso di studi, mi sono trovata a studiare, a frequentare delle lezioni con dei professori che erano ovviamente molto interessati al tema. Il tema della migrazione in particolare è un tema che io ho sempre sentito importante e ricordo di questo esame che diedi un paio d'anni fa e che in realtà era sociologia dell'educazione, ma il professore aveva deciso di vertere l'argomento sulle migrazioni e c'era la storia di queste donne nigeriane che praticamente si ritrovavano in Italia senza i giusti percorsi di integrazione e nacque quindi questo progetto bellissimo nel nord Italia in cui queste donne che avevano già vissuto in Italia per un po' di tempo cercavano di accompagnare le donne appena arrivate, altre donne nigeriane, perché la comunità nigeriana, soprattutto le donne nella comunità nigeriana, tendono a vivere tra di loro, quindi scarseggia proprio il fattore integrazione con la comunità del luogo. E quindi nacque questo progetto stupendo di accompagnamento fatto dalle donne che già vivevano qui per le donne arrivate da poco. Ed era proprio un percorso di accompagnamento verso l'integrazione con la comunità locale. Quindi si partiva dalla scuola di italiano e l'accompagnamento rispetto ai processi più burocratici, rispetto ai documenti, ai permessi di soggiorno. E una cosa di cui mi accorsi durante questo esame era che avevo sempre guardato al tema immigrazione in maniera astratta, perché poi invece quando si parla con le persone che hanno un background migratorio, e il background immigratorio è sempre difficile, pesante, e si rischia di rimanere legati a concetti che sono solo scritti su dei libri e LGNet mi ha dato proprio l'opportunità invece di guardare in viso queste persone e rendermi conto che in realtà il concetto sul libro rende poco l'idea di quello che invece queste persone vivono.
Bene, grazie.
Grazie a voi.
Io ti volevo chiedere, nel racconto pubblico si parla spesso di numeri ed emergenze. Secondo te cosa cambia invece quando si parla e si entra in contatto diretto con le storie e le vite quotidiane delle persone migranti che incontrate nel progetto?
Allora, cosa importantissima, come vi dicevo prima, è abbandonare i concetti. Ovviamente parlo soprattutto per me, che appunto queste cose le studio, ma è importante abbandonare il concetto astratto della migrazione, cioè parlare esclusivamente di flusso, parlare di viaggi della speranza. È importante, secondo me, conoscerle queste persone, cercare di sapere più cose possibili della loro vita. È importante, secondo me, anche una cosa fondamentale, non vittimizzare queste persone. perché queste persone è vero hanno delle storie importanti, delle storie di sofferenza estrema ovviamente, però queste persone hanno anche bisogno di ricominciare qui, perché arrivando qui è chiaro che è difficile ricominciare, ma hanno bisogno di questo. Quindi quando si rivolgono poi agli operatori del sociale, qualunque operatore del sociale, dagli assistenti sociali, agli educatori, i mediatori, secondo me è importantissimo non cadere nella vittimizzazione della loro storia, e quindi di cercare di supportarli in ciò di cui loro hanno bisogno, che poi ovviamente si lega ad un sacco di proprio al processo integrativo, no?
Un'altra domanda: c'è uno stereotipo sulle persone migranti che incontri spesso nel dibattito pubblico e che il tuo lavoro quotidiano smentisce in modo particolarmente evidente?
Sì, diversi. E mi viene in mente che soprattutto con alcune politiche italiane come il decreto flussi vengono aperti diversi posti disponibili ogni 3 anni circa per far arrivare queste persone in maniera regolare, e i lavori che poi queste persone si ritrovano a fare sono sempre all'interno di insomma settore della ristorazione, oppure molto spesso, no, vediamo al telegiornale di queste persone con background migratorio che si ritrovano a lavorare nei campi, no? E che raccolgono la frutta che poi noi, la frutta, la verdura che poi noi troviamo al supermercato. E queste persone però molto spesso nel loro paese hanno già compiuto dei percorsi di studi e arrivano qui invece con l'unica opportunità praticamente per arrivare qui in maniera regolare sono dei lavori che ovviamente sono sottovalutanti, sono lavori che denigrano comunque tutto il loro percorso di studi, quindi passa un po' la retorica della persona migrante che invece non ha un'istruzione e quindi va a lavorare nei campi di pomodori a 3,50 euro all'ora, insomma. E invece non è così. Non è così, perché mi sono trovata diverse volte in questi mesi a parlare con delle persone, con delle ragazze, una ragazza iraniana, ricordo, che ha studiato tantissimo, molto più di me, conosceva molto più lingue di me. Eppure io avevo la possibilità, ho la possibilità di continuare il mio percorso di studi. Lei invece no, semplicemente perché io sono più fortunata di lei, perché lei è nata in un posto che questa cosa non gliel'ha permessa. Ed è tutto qui, è solo questione di fortuna, troppo.
E dal tuo punto di vista di operatrice di servizio civile, quali sono gli ostacoli più invisibili che le persone migranti affrontano nel loro percorso di integrazione e che invece raramente vengono raccontati?
Sicuramente gli ostacoli burocratici, perché banalmente in realtà anche per noi è difficile capire come richiedere una tessera sanitaria, una carta d'identità, soprattutto nel comune di Roma. E pensate invece arrivare qui, non conoscere una lingua e ritrovarsi all'interno di una questura a fare una richiesta di protezione, no, dallo Stato italiano, e poi non riuscire a capire più dove recarsi, in quale ufficio, con quale persona parlare per cercare di capire quali sono poi i passi successivi da compiere. E il progetto LGNet in realtà poi fa proprio questo, va incontro alle persone. Il progetto di LGNet si sostanzia in 4 unità mobili, sono 4 camper che girano per la città, quindi vanno proprio incontro alle persone. C'è la facilitazione del non dover recarsi in un ufficio, ovviamente poi con la mediazione, quindi riuscire a comprendere ciò che viene detto a queste persone qui. E quindi sicuramente gli ostacoli burocratici.
Sì. Niente. Il progetto LGNet 3 lavora molto sull'integrazione sociosanitaria. Perché è importante parlare di diritti, salute e accesso ai servizi quando si parla di immigrazione invece di fermarsi a una narrazione emergenziale?
Allora, io non sono d'accordo con la narrazione emergenziale, perché cioè non è che non sono d'accordo con voi, non sono d'accordo con il fatto che si cerchi di risolvere i problemi e di considerare i problemi come un'emergenza, perché le migrazioni non sono un'emergenza, non sono una cosa che è iniziata l'altro ieri. E continuare a trattare le migrazioni come un'emergenza vuol dire non occuparsi realmente, sostanzialmente del problema. quindi non l'accesso ai diritti, l'accesso al sistema sanitario, l'accesso al sistema scolastico sono diritti che poi anche costituzionalmente vengono garantiti e tutti quanti questi diritti poi in realtà riguardano il complesso della dignità della persona, della dignità dell'essere umano. Una persona che arriva qui con un background migratorio importante e non riesce a capire come accedere alle cure del sistema sanitario o come iscrivere i propri figli a scuola o come riuscire a prendere la licenza media, è una persona alla quale non viene restituita la dignità del suo viaggio, non viene restituita la dignità della sua esperienza. Quindi per questo è importante riuscire ad aiutare queste persone in questo senso.
E infine ti volevamo chiedere, sappiamo che raccontare storie come fa questo podcast può davvero aiutare a superare gli stereotipi, però secondo te cosa può imparare chi ascolta, soprattutto i più giovani, dal contatto con queste esperienze?
Allora, io sono convinta che toccare con mano queste storie, conoscere queste persone, possa aiutare tantissimo, non solo i giovani, ma spero soprattutto i giovani, a non guardare alle persone migranti come con la narrazione che viene passata dalle televisioni e dai social media. Perché quando poi si ascoltano certe storie, quando ci si rende davvero conto che le storie di migrazione sono storie di abbandono della propria terra, della propria famiglia, dei propri affetti, della propria vita, e non si leggono solo sui libri queste cose, non si ascoltano solo magari sui social, ci si rende conto che queste sono persone che si devono ascoltare. E, per esempio, poco tempo fa ho seguito un signore, lui è di origine bengalese, ha 63 anni e questa persona è caduta nel giro dell'irregolarità diversi anni fa perché è difficile rimanere regolari e quindi è stato accolto all'interno di una struttura che poi invece ha chiuso e quindi si è trovato a dormire per strada. Questa è una persona particolarmente vulnerabile da punto di vista sanitario e questa è una persona che ha rischiato di morire in strada perché il posto non c'era e nonostante comunque il lavoro che noi abbiamo fatto per cercargli un'altra sistemazione ma poi pensate che a un certo punto eravamo riusciti in collaborazione anche con altri istituti insomma a trovargli un posto, due posti li avevamo trovato e lui invece ha rifiutato perché questa persona vive da 10 anni nel territorio di Roma Est e non voleva lasciare quel posto lì, quindi è come, cioè io mi sono sentita di paragonare la situazione a un anziano che non ha voglia di lasciare la propria abitazione, non ha la propria casa e questo ti insegna che bisogna rispettare anche la volontà poi di queste persone qui, che è assurdo, no? Cioè mi sembra assurdo preferire dormire per strada piuttosto che un posto letto in un qualunque luogo. Però queste storie insomma insegnano a lasciare gli stereotipi e i pregiudizi rispetto a queste tematiche.
Grazie mille.